È meglio. Questa sera desideravo condividere con voi proprio dei pensieri che il Signore ha messo in questi ultimi giorni sul mio cuore. Ed è stata una meravigliosa esperienza col Signore, proprio perché avevo già preparato qualcosa da condividere con voi. Questo lo spegniamo. Da condividere con voi in questa serata, poi il Signore mi ha detto: no, questo non lo devi dire. E allora mi ha mandato qualche altro pensiero che piano piano si è affacciato nella mia mente, e allora mi ha dato la grazia di poter dire al Signore: va bene, io questo non lo dirò, però adesso ci pensi tu. E questi ultimi giorni il Signore è stato veramente fedele e mi ha dato alcuni pensieri che proprio con gioia volevo condividere con voi. Mi ha riportato alla mente quel passaggio che tutti conosciamo nella parola del Signore, dove è scritto in Giovanni al capitolo 15, versetto 4, dove è scritto: dimorate in me ed io dimorerò in voi. E questo imperativo, dimorate, mi ha fatto piuttosto riflettere. Mi ha fatto riflettere perché questo è una cosa importante, fondamentale, il dimorare in Dio. E a motivo di questo il titolo che ho dato, poi vedremo perché, questi pensieri che raccolgono questi pensieri, è proprio questo: dimorare nella luce camminando in essa. E questo versetto, dimorate in me e Dio dimorerà in voi, porta proprio un rapporto di causa effetto. Come questo, come spesso siamo abituati a un brutto termine, siamo spesso troviamo nella parola una causa, qualcosa che il Signore dice per la sua grazia, ci invita, inviti fatti dal Signore nella sua parola, che portano inevitabilmente degli effetti meravigliosi nella nostra vita. E questo è veramente uno di questi. Mentre continuavo, guidato dal Signore, nella mia lettura, nella lettura della parola, il Signore mi ha messo davanti questo versetto che vorrei questi tre versetti che vorrei potessimo leggere assieme questa sera. Se apriamo le Bibbie e andiamo in Prima Giovanni al capitolo 1, Prima Giovanni capitolo 1, dal versetto 5, leggeremo tre versetti. Prima Giovanni 1:5 dice: or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo, che Dio è luce e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. In questi versetti, in questi tre versetti, c'è un messaggio importante, un messaggio veramente, un pilastro, che lo Spirito vuole trasmettere ai nostri cuori. Che Dio è luce. E questo fatto è una verità primaria. Il fatto che Dio ci sia luce e il Dio sia luce, l'Apostolo ce lo vuole annunziare. Guidato dallo Spirito Santo dice: or noi questo vi annunziamo, che Dio è luce. E questo è sin dagli albori della parola del Signore, se noi ci pensiamo. Questo è un fatto che ricade nella Scrittura sin dagli albori. Se voi vi ricordate, in Genesi, nei primi versetti, dal versetto 3, il Signore dice proprio, c'è questa suddivisione, perché dice: e Dio disse, sia la luce. La terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, versetto 3, sia la luce. E questo fatto ci dice anche un'altra cosa: Dio separò la luce dalle tenebre. Cosa vuol dire? Che c'è uno solo che è capace, che è in grado di separare la luce dalle tenebre. E questo è Dio. Noi spesso abbiamo la pretesa, nostra pretesa, di separare quello che è luce da quello che noi riteniamo sia luce e da quello che invece noi riteniamo che sia tenebre. Ma questo noi non lo possiamo fare. Perché? Perché c'è uno solo che ha separato già all'inizio, e qui è molto più profondo, perché qui non stiamo parlando della luce della terra o della luce che illumina l'universo, perché i luminari verranno creati più avanti nella parola del Signore, ma qui stiamo parlando di qualcosa molto più profondo, di qualcosa di spirituale, qualcosa che va ben al di là della luce fisica che noi possiamo vedere. Chi separa la luce dalle tenebre è solo colui che è luce, cioè il Signore. Come è scritto anche nella parola, una gran luce su quelli che venne, su quelli che abitavano il paese dell'ombra della valle della morte. Ed è quella stessa luce, la luce di Dio, la luce che vediamo qui, che surclassa le tenebre. E un'altra cosa fondamentale che la scrittura ci comunica, io meditavo queste cose in relazione al buio spirituale, questo fatto, questo dimorare in Cristo, dimorare in Dio, e dimorare quindi nella luce, come vedremo, io il Signore me lo metteva sul cuore in relazione al buio spirituale. Ho dovuto riconoscere per la grazia del Signore, perché questo avviene solo per la grazia del Signore, che nella mia vita ci sono stati, da credente ovviamente, perché il buio spirituale non ci può essere se non c'è lo Spirito. Ho avuto momenti nella vita in cui c'era buio spirituale. E questa meditazione è proprio guidata verso, il Signore l'ha guidata verso questo ambito, e verso questo ambito, in Giovanni, vediamo in Giovanni capitolo 1 versetto 9, ci dà un'altra rivelazione, inerentemente a quello che ho detto poc'anzi, che c'era la vera luce. Giovanni capitolo 1 versetto 9 dice: la vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Allora la domanda è questa: perché vera luce? Perché vera luce? È scritto nella parola che la vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo, e noi sappiamo per la testimonianza che ci è stata resa che questa luce è stata nel mondo. Ci sono alcune risposte che il Signore mi ha dato. La prima è perché ci sono, come l'Apostolo Giovanni stesso dirà nei capitoli più avanti, che ci sono altri che si sono posti con pretesa e che ancora oggi si stanno proponendo, e ancora nel futuro, la parola ce lo dice, si proporranno come essere, come sostitutivi della vera luce, cioè di Cristo. Un altro punto, il secondo punto è un altro, come diceva un fratello in preghiera, che ci sono altre luci, che non sono luci vere, ma sono ovviamente false, che attirano i nostri occhi. Ci sono fonti di luce che in realtà non sono luminose, che attirano i nostri occhi, che prendono i nostri pensieri. Oggi mi è capitata un'esperienza, ero in giro questa mattina a fare alcune commissioni e con mia moglie, e mi è capitata un'anima di fianco che si è seduta accanto a noi e ha cominciato a discorrere, è stato lui ad aprire l'argomento con noi, a parlare di politica, a lamentarsi del mondo, che le cose vanno male. E mia moglie, nella grazia del Signore, le ha detto: lei deve invocare Dio. E lui si è messo a ridere, ha detto, e ha continuato nel suo argomentare. Allora siamo diventati due: lei deve invocare il Signore. Ancora? Ma voi non sapete dire altro. E fino alla fine, fin quanto non è finito questa breve conversazione con questa anima, che lui continuava a guardare, a descriverci quelle che erano le situazioni della sua vita, che era stato derubato, che stava vivendo un periodo particolare, la sua condizione di povertà, mentre ci descriveva altre cose che lui aveva. Ma queste sono le luci che noi guardiamo, sono le false luci, sono le cose che noi ammiriamo. Sono quelle cose che brillano, che il diavolo sapientemente fa brillare davanti a noi, non l'abbiamo visto perché non ci siamo arrivati, ma il diavolo proporrà al Signore Gesù la gloria di questo mondo: se tu ti pieghi dinanzi a me e mi adori. E il Signore risponderà: vattene da me Satana, io renderò culto solo al Signore, perché è scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Questo è ancora oggi così. Per questo che c'è necessità, la parola, Dio lo sapeva molto bene, che c'era necessità della vera luce, ancora oggi per noi, per i figli di Dio, c'è la necessità della vera luce che illumina ogni uomo. perché ce ne sono tanti dei falsi luminari, persone, visioni che noi abbiamo per la nostra vita, ma sono falsità, sono tenebra. Un altro pericoloso, pericolosissimo inganno della nostra vita, che è un lume, non è una luce, ma è il lume della ragione. Il lume della ragione è un pericolosissimo inganno per la nostra vita, i nostri ragionamenti, la scienza che avanza, tutto quello che noi portiamo, pensiamo di poter sapere, di conoscere, tutto quello che ci hanno insegnati, per tradizione mettiamo in pratica, sin da quando siamo bambini, ragionando, facendo valere teoremi, cose che si incastrano, che vediamo, invece di rendere gloria a Dio, perché in quelle cose si vede la perfezione dell'Iddio invisibile, perché anche nella matematica si vede la perfezione dell'Iddio invisibile, noi invece usiamo quella logica che dovrebbe portarci ad adorare il Signore, noi la usiamo per negare l'esistenza di Dio. E questa è un'altra cosa abominevole, ma di cui noi non ne siamo assolutamente scevri, se ne siamo onesti. Se siamo onesti e se ci guardiamo davanti alla parola, non siamo assolutamente privi di questa cosa. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. E il fatto importante che la parola ci svela è che la vera luce è una persona. La vera luce è Gesù Cristo. E questo noi non ce lo dovremmo mai dimenticare, che la vera luce è Gesù Cristo. Perché noi viviamo in una condizione di tenebrore. Noi viviamo in una condizione di tenebra. Allora, se noi sappiamo che questo mondo è sotto lo spirito della potestà dell'aria, del principe delle tenebre, anche se dobbiamo altresì sapere che il reggitore, il governatore, il re, come è stato detto in preghiera, è il Signore, perché nessuno è sopra l'Altissimo, dobbiamo anche ammettere che questo mondo è guidato, traghettato dal principe della potestà dell'aria. E ancora di più, noi non siamo solo, questo mondo non è solo nelle tenebre, ma la parola di Dio ci ricorda un passo fondamentale, un passo meraviglioso che sicuramente con alcuni di voi avrò già condiviso. Efesini capitolo 5, versetto 8, ci dà ancora un approfondimento su questa cosa. Non solo siamo nelle tenebre, ma noi siamo tenebre. E c'è un bel passo avanti, in peggio ovviamente, quindi indietro. Non è che siamo nelle tenebre, noi siamo tenebra. E il fatto di essere tenebra non è ridotto solo alla nostra condizione precedente. Se non vi è l'intervento di colui che è la luce del mondo, colui che illumina i nostri cuori, ed ecco che noi permaniamo in questa condizione di tenebra. La tenebra è la carne è tenebra. E se non c'è l'intervento del Signore nella nostra vita, noi viviamo nel tenebrore più assoluto. Noi viviamo nel buio, nella tenebra. Facciamo le cose. Quando ero piccolo ricordo sempre che quando andavo all'asilo mi dicevano non si parla nell'orecchio perché è maleducazione. Quante volte noi parliamo nelle orecchie pensando che nessuno ci ascolti. Parliamo anche meditando pensieri malvagi sulle altre persone, sui nostri fratelli. E vedremo più avanti che questo sarà un chiaro segno di colui che sta camminando nelle tenebre. E noi siamo così. Se non c'è l'intervento della vera luce che illumina ogni uomo, noi permaniamo in una condizione di tenebre. Fratelli, non ci inganniamo in questo. Non ci illudiamo, perché se non c'è il Signore nella nostra vita, noi rimaniamo in una condizione di tenebra. Ma altresì, l'Apostolo Paolo ci dà una rivelazione meravigliosa. Quale? Che noi ora siamo luce nel Signore. Allora, se prima voi eravate tenebre, già prima, dice la parola, eravate tenebre, ecco la rivelazione. Il passo avanti, che ora siamo luce nel Signore. Ma attenzione, nel Signore. Al di fuori di Dio non siamo luce. Se non dimoriamo nel Signore, ecco qui il pensiero iniziale, dimorate in me, noi non siamo assolutamente luce, ma permaniamo nella condizione di tenebrore in cui eravamo precedentemente. In Colossesi è scritto al capitolo 1, versetto 13, che è Lui che ci ha riscossi dalle tenebre. È Lui, Gesù Cristo, che ci ha riscossi dalle tenebre. Noi siamo nella cupidigia, nei pensieri malvagi, e in questo permaniamo anche in assenza del Signore, a tutt'oggi, ma Lui ci ha riscossi dalle tenebre. Perché? Perché Gesù Cristo è colui che ha detto: io sono la luce del mondo. Io sono la luce del mondo. E chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma altresì avrà la luce della vita. Ancora, ma, guardiamoli questi ma nella parola del Signore, perché io insisto sui ma, perché mi piacciono molto, è una congiunzione avversativa. Guardiamoli questi ma nella parola di Dio, perché veramente mettono in relazione due cose e dicono o così o così. Il Signore generalmente non sta mai a metà. Il Signore è un Dio che decide: o amerai tuo Dio e servirai Dio, o amerai Mammona e servirai il mondo, quindi il principe della potestà di questo mondo. E gloria a Dio veramente che il Signore è la luce del mondo, e nella sua grazia Egli ci ha reso luce nel Signore, perché in Matteo al capitolo 5, versetto 14, è scritto che voi siete la luce del mondo. È scritto che, voglio leggere questo passo. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi la si mette sul candeliere, ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa, così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vegano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E questo ci dice veramente come noi siamo chiamati, come dirà l'Apostolo Paolo in Efesini al capitolo 5, al versetto 1, ad essere imitatori di Dio. La parola ci chiamerà ad essere imitatori di Dio, perché altrimenti non è possibile essere luce del mondo. Chi di noi può imitare Dio? Nessuno. Nessuno. Perché se avessimo avuto le potenzialità di raggiungere il Creatore, come l'uomo ha sempre provato a fare, e le religioni di oggi annunciano questo, che l'uomo, con la sua bella dose di impegno, la sua bella dose di buona volontà, può raggiungere il suo Creatore. Ma questo non è possibile se non c'è l'intervento di Gesù Cristo. Gesù Cristo è venuto a salvare la nostra vita, ma è venuto anche per santificarla, per continuare questo percorso con lo Spirito che il Padre e il Figlio hanno mandato, per continuare questo percorso di santificazione nella luce, perché Lui è luce. Una città viene posta sopra un monte, una luce viene accesa, ed è il Signore che lo accende, è il Signore che accende la luce. Come farà una cosa che è tenebra a accendere una luce? Non si accenderà mai, non accenderà mai nulla. In passato qualcuno di noi è riuscito mai a accendere qualcosa di luminoso nella nostra vita? No, perché se veramente siamo qui abbiamo riconosciuto per la grazia del Signore che eravamo incapaci di portare avanti questa vita. E tutt'oggi dovremo riconoscerlo davanti a Dio, perché la rivelazione della parola è farci capire che noi siamo tenebra e rimaniamo tenebra. Se noi riuscissimo a credere alla parola di Dio che ci dice che voi siete tenebre, questa sarebbe veramente una rivelazione che spaccherebbe il nostro cuore. Ci farebbe inchinare davanti al Signore e dire: Signore, io sono capace solo di produrre immondizia in questa vita, per me e per la vita di coloro che mi stanno intorno. Ho bisogno di te, ho bisogno della tua luce, che tu illumini questo viso, che altrimenti sarebbe sempre così, no? Come, com'è che si chiamano gli smile, quelli lì che si mettono nelle email? Noi siamo così. Il Signore che fa quest'opera, che cambia il sorriso al nostro volto, la luce di questi occhi, è il Signore, l'occhio è la lampada del corpo, dice la parola del Signore, e la luce che viene da questi occhi la mette solo il Signore, un occhio luminoso, è un occhio che può dare solo il Signore nella sua grazia. E la cosa meravigliosa che ancora mi colpiva meditando queste cose è proprio che la luce illumina. La luce illumina. Non ha bisogno di fare grandi cose, la luce illumina. Quando se è un allora abbiamo detto che questo è un mondo di tenebra. Ok? Quando una luce viene accesa in un mondo di tenebre, farà una gran luce. Perché risplende. Se noi spegniamo le luci e uno entrasse con una piccola, anche un lumino non troppo grande, si vedrebbe subito la posizione di quella persona. Perché? Perché nelle tenebre, quando c'è una luce, la si coglie. Questo è uguale. Se il Signore si accende nella sua grazia, non ci sarà bisogno di scalpitare, di muoversi, di saltare, perché la luce di Cristo si mostrerà. Ed è questo che noi siamo chiamati ad essere, piuttosto che a fare. Siamo chiamati ad essere luce di questo mondo, non sbraitatori di questo mondo, e chi sbraita ce n'è già troppi in giro. Siamo chiamati ad essere luce di questo mondo, coloro che brillano, che camminano nella luce. Gli altri si stupiranno perché non correte a fare le medesime cose che fanno loro. Come dice in un passo nella parola, si stupiranno. E questo è la luce, è una cosa meravigliosa. La luce dà anche origine a molte cose. Certe reazioni chimiche nelle piante, nelle cose che il Signore ha creato, vengono attivate proprio dalla luce. È una cosa stupenda. E la cosa ancora che il Signore mi dava davanti a questo passo è questa, che la luce è racchiusa nella vita. La luce è racchiusa nella vita. Se c'è la vita di Cristo in noi, se permettiamo che Cristo viva in noi, come dice l'Apostolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, allora vi sarà la luce. E avevo preparato uno schemino, un disegnino da fare, però non c'è posto, per cui provo a spiegare quello che il Signore mi ha dato. Se noi leggiamo con attenzione questo fatto che la luce è racchiusa nella vita, se leggiamo con attenzione il capitolo 1 di Giovanni, la parola del Signore dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei nessuna delle cose fatte è stata fatta. E poi al versetto 4 dice: in lei era la vita, quindi nella parola che era Dio era la vita e la vita era la luce degli uomini. Ecco come la parola qui esprime chiaramente questo concetto, che se c'è la vita di Cristo, colui che dice che era per venire nel mondo, colui che dice io sono la luce del mondo, allora nella vita di Cristo c'è la luce degli uomini. Allora noi possiamo brillare della luce di Cristo se la vita di Cristo abita veramente in noi. È chiaro che se non c'è la vita, quindi la luce degli uomini, la vita di Cristo, ci sono le tenebre e quindi il buio. Efesini capitolo 5 versetto 8. Se non c'è la vita, c'è la morte. Genesi 2 versetto 17. Mangia pure liberamente di tutti gli alberi che sono nel giardino, ma dell'albero della conoscenza, del bene e del male, quello non ne mangiare. Perché? Perché nel giorno in cui tu ne mangerai, di per certo morrai. Allora, la morte con le tenebre vanno di pari passo, come la luce e la vita di Cristo vanno di pari passo. E c'è vita, c'è luce. E ancora viene detto nella parola La parola stessa, quella parola che era Dio, che nel principio era con Dio, quella che disse sia luce, quella parola all'inizio, nella Genesi, è ancora quella parola che oggi, Salmo 119, versetto 105, è una lampada al nostro piede. Quindi abbiamo la luce degli uomini, la parola, la vita e Cristo. Io sono la vita, la via, la verità e la vita. E qui vediamo che la parola è veramente meravigliosa, perché ci ha dato il Signore. E Cristo è colui che prende tutte queste cose e le racchiude in se stesso. La vita, la parola, la luce. Ecco perché se non dimoriamo in Cristo e se Cristo non dimora in noi, non c'è nulla di questo. Non ci sarà la luce, non ci sarà vita, ma altresì ci saranno tenebre, morte. Quindi diventa, si delinea un pochino meglio, perlomeno agli occhi miei, con i miei limiti, forse non sono riuscito a passarvi quello che mi ha dato il Signore, quello che ci dice prima Giovanni, al versetto, capitolo 1, versetto 6, continuando la nostra lettura, dice: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, quindi alla luce di tutto quello che abbiamo visto fino alla luce proprio, di tutto quello che abbiamo visto fino adesso, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Quindi se abbiamo Cristo, se siamo in Cristo, se Cristo è in noi, abbiamo la vita e abbiamo la luce, come potremo noi camminare nelle tenebre? E infatti Giovanni 8 versetto 12 dice: chi mi seguita non camminerà nelle tenebre. È normale, è una conseguenza. Ricordate quello che ho detto all'inizio, causa effetto? Questo è l'effetto, è una conseguenza. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre. E se diciamo di avere comunione con Lui e invece camminiamo nelle tenebre, alla luce di quello che abbiamo appena letto, mentiamo, siamo dei bugiardi, perché Cristo è anche la verità, oltre che essere la via. Quindi camminare. Guardate questo aspetto è meraviglioso, è una di quelle cose che mi ha proprio fatto fare festa l'altra sera. Noi possiamo dimorare in Cristo, quindi qualcosa di statico, ok? Dimorare è qualcosa di statico, io dimoro per cui sto camminando con Cristo. Quindi la staticità nella dinamicità sconvolge la fisica, però è meraviglioso questo fatto. Possiamo dimorare in Cristo camminando per essa, quindi per la luce dimoriamo in Cristo e camminiamo per essa. Se invece, come dice l'Apostolo, quindi da questo conosciamo che siamo in Lui, chi dice di dimorare in Lui deve, nel modo che Egli camminò ancora, è già la terza volta, il terzo passo che troviamo che mette in evidenza questo, la terza volta, chi dice di dimorare in Lui deve, nel modo che Egli camminò, camminare anch'esso. Ancora, una conseguenza. Prima Giovanni 2, versetto 6, per chi se lo vuole scrivere. Allora la domanda che mi sto arrivando al termine, la domanda che il Signore mi ha posto alla fine di questa meditazione, che ha posto a me, che giro a voi, dove sto camminando? Dove sto camminando? Ci sono delle cose nella parola che mi danno l'idea, mi danno la prospettiva chiara di dove io in questo momento sto camminando, nelle tenebre o nella luce. E ci sono, mi sono segnato, perché a me piace avere riscontri pratici nella parola, perché non c'è cosa più pratica in questo mondo che la parola del Signore. La parola del Signore non è astratta come molti pensano, ma la parola del Signore è di una praticità unica. Ci sono, come sapete che a me piacciono le cartine al tornasole, alcune cose che ci fanno capire questo, dove stiamo camminando, dove siamo orientati, dove andiamo, in un certo qual senso. Una la troviamo in Efesini, sempre al capitolo 5, l'ultima parte del versetto 8, dove dice: conducetevi come figlioli di luce, perché il frutto, attenzione, della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. E il capitolo 5, versetto 11 dirà: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Allora, qui abbiamo due cose che veramente ci parlano molto e parlano piuttosto forte. Chi cammina nella luce vedrà il frutto di camminare nella luce. Vedremo i frutti dello Spirito Santo in noi. I frutti dello Spirito. Questo, se vediamo i frutti dello Spirito che vivono in noi, quindi Cristo vive in noi, perché lo Spirito parla, testimonia di Cristo. Se vedremo che lo Spirito, frutti dello Spirito, vivono in noi, allora stiamo camminando nella luce. Ma altresì, se la nostra vita non produce frutto ed è arida, noi siamo nelle opere infruttuose. Perché la vita di Cristo produce frutto, perché è luce, mentre le opere delle tenebre sono infruttuose. Infruttuose, non l'ho detto prima, perché portano a qualcosa di vano. Anche i doni che il Signore ci ha dato, se sono spesi in maniera vana, è come se noi non li avessimo, perché sono cose che non sono condotte secondo lo Spirito di Dio, ma sono piuttosto condotte dalla nostra vocazione carnale. E un'altra cosa, vado un po' veloce, e questo ovviamente lo troviamo in Galati, al capitolo 5, versetto 22. E l'altra cosa che mi ha un attimo fermato, non volevo citarla, perché però il Signore mi ha detto: questo versetto lo devi leggere, e allora io l'ho portato questa sera, ed è prima Giovanni, capitolo 2, versetto 9-11, dice: chi dice di essere nella luce e odia il suo fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non va in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa dove egli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. E questa è un'altra cosa meravigliosa che veramente, Signore, non ho ancora avuto modo, ve lo dico, di meditarla a dovere, però ve la lascio affinché voi possiate meditarlo, perché è veramente un passo stupendo. Ci dice che se nel nostro cuore non viene prodotto un amore dallo Spirito per coloro che ci stanno intorno, primariamente per i fratelli, ma anche chi è in Cristo ama anche il prossimo, diciamo che si può estendere questa cosa alla Chiesa, come fratelli, come corpo, ma anche al prossimo. Chi dice, e ci sarà anche chi dice che ama Dio ma odia il suo fratello, è bugiardo, viene detto altrove. Questo ci deve dare un'idea di dove stiamo. Quello che vi dicevo prima: uno è il frutto che stiamo producendo, se veramente lo stiamo producendo, è il frutto. E l'altro è l'amore. L'amore, in questo caso, Giovanni insiste sull'amore per i propri fratelli, quindi per coloro che ci stanno intorno. Chi odia il suo fratello non è nella luce e dimora nelle tenebre. Quindi non dimora in Cristo, non camminerà per la luce di Cristo, ma dimora nelle tenebre e camminerà nelle tenebre. Quindi cosa mi ha lasciato il Signore per la sua grazia? Quello che io desidero che il Signore lasci nel mio cuore a seguito di questa, e nei vostri cuori a seguito di questa meditazione, è proprio che la convinzione in me, che veramente in me ed in noi, se non c'è la presenza del Signore, vi sono solo tenebre, perché noi non siamo solo nelle tenebre, insisto, siamo tenebre e abbiamo bisogno della luce, che sia solo dove? Nel Signore. Ma voi ora siete luce nel Signore. Al di fuori di questa condizione non vi è luce, ma vi è solo tenebrore. Quindi c'è la necessità di dimorare in colui che è parola, nella parola, in colui che è vita, e in colui che è luce, perché la vita è la luce degli uomini. Chi dimora in Cristo, chi dice di dimorare in Cristo, camminerà come Egli ha camminato. Siate dunque imitatori di Dio, dice la parola. E un'ultima cosa è che il frutto dello Spirito, vedere se nella nostra vita esiste il frutto dello Spirito, se non c'è, pieghiamo le nostre ginocchia davanti al Signore per confessarlo questa cosa. Io ho dovuto farlo, Signore, non c'è questo meraviglioso frutto. Io mi rendo conto che ho bisogno di essere investigato da Te. Siamo integri, come spesso ci viene ricordato, davanti al Signore. Non facciamo come coloro che vanno davanti a Dio, sì Signore, questo, questo e quell'altro, ma il Signore li conosce, li investiga i nostri cuori, fino alla profondità. Cose che noi non conosciamo di noi stessi, il Signore le sa benissimo e le conosce perfettamente. Siamo onesti davanti al Signore, se non vediamo questi frutti meravigliosi che Lui ha promesso per i Suoi figli, ricerchiamoli piuttosto, ricerchiamo la pienezza del Signore. E ancora l'amore, se non c'è amore nella nostra vita, l'amore per il fratello, l'amore per il prossimo, per coloro che Dio ci ha dato e ci ha messo accanto, allora vuol dire che stiamo camminando, sì, proprio così, coloro che ci hanno messi accanto, vuol dire che stiamo camminando nelle tenebre, fratelli. Prendiamo questa parola veramente, seriamente, una parola seriamente, come parola del Signore, e investighiamo il nostro cuore per la Sua grazia. Che il Signore ci benedica.
Amen. Amen.